secondo giorno di ritiro a Di Maro per gli azzurri di Antonio Conte, visite mediche per Buongiorno, le ultime di mercato, tutto questo ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera a tutti amici di Radio Marte per il consueto appuntamento con Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21 in vostra compagnia questo venerdì sera, ricco di notizie da casa Napoli, che non è ovviamente momentaneamente a Castelvolturno ma a Di Maro. Tra pochissimo in collegamento con noi il nostro Gianluca Gifuni, proprio lì dal Trentino, che ci darà tutte le ultime notizie. Intanto buonasera ad Emanuela Castelli, regia, saluto e ringrazio Vincenzo Russo. Subito i riferimenti per contattarci, il numero WhatsApp è sempre lo stesso, 339-666-9990. Questo è il numero che dovete comporre per scriverci tutte le vostre domande, perché ovviamente affronteremo tantissimi temi questa sera che riguardano non solo il mercato, con qualche notizia riguardante Osimhen, qualche voce sul da qualche sirena parigina, insomma, che sembra ritrovata e con più intensità proprio per il nigeriano, e poi ovviamente, insomma, tutte le notizie sui calciatori in orbita Napoli, ma non solo, perché ovviamente ci sarà anche un punto, un approfondimento sul summit che si è tenuto oggi presso il Ministero dello Sport a Roma con De Laurentiis e Manfredi e lo stesso ministro Abodi, riguardanti i lavori di ristrutturazione che si dovranno tenere al Maradona in vista di Euro 2032. Insomma, questo e tantissimo altro in questa puntata ricchissima, che io però voglio aprire assolutamente collegandoci con Di Maro, con il nostro Gianluca Gifuni. Ciao Gianluca.
Buonasera Emanuela, a te e ai nostri radioascoltatori da Di Maro. È terminato da poco l'allenamento del pomeriggio, il terzo da quando è cominciato il ritiro, cioè da ieri, nel secondo giorno di ritiro. Ricordiamo che ci saranno sempre doppie sedute di allenamento, anche quando si gioca la partita ci si allenerà di mattina, quindi niente riposo per gli azzurri fino all'ultimo giorno del ritiro a Di Maro, cioè fino al 21 di luglio. Se vuoi ricapitoliamo un attimo cosa è accaduto in giornata, perché stamattina c'è stato un allenamento per metà con il pallone, la prima metà. La seconda metà invece è stata molto intensa dal punto di vista atletico, con 45 minuti dedicati alla corsa continua dei calciatori che sono usciti stremati dal campo, per cui poi questa sera intorno alle 18 l'allenamento, il secondo della giornata serale, è stato un po' più blando, nel senso che il lavoro atletico non c'è stato, soltanto con il pallone, soltanto allenamento a pressione tra i reparti, uscita dalla difesa a tre, verticalizzazioni in attacco. Per esempio è balzata ai miei occhi una fase in cui Conte ha schierato Osimhen punta centrale e laterali molto alti che dovevano dialogare con Osimhen, Spinazzola a sinistra e Mazzocchi a destra, con Politano un po' più indietro insieme ai centrocampisti. Che significa che ha certamente sviluppato una fase di gioco in cui gli esterni, diciamo, di centrocampo, e cioè Di Lorenzo a destra, in questo caso Mazzocchi, e Spinazzola a sinistra, vadano in sovrapposizione rispetto all'ala e dialoghino in quel caso con l'attaccante centrale. Ecco, poi c'è stata una partitella con carte mischiate, 11 contro 11, con una squadra con le pettorine, ma insomma indicativa fino a un certo punto, se non per il fatto che la difesa è a tre e che davanti c'è un tridente, o con i due stretti dietro la punta o con i due larghi, quindi allora 3-4-3 o 3-4-2-1.
Allora Gianluca, domani intanto ci sarà, oltre la seduta di allenamento mattutina e pomeridiana come di consueto, ci sarà anche un appuntamento con Conte, con la stampa, giusto?
Alle ore 14, proprio qui, guarda, adesso ve lo faccio vedere perché è collegato con il digitale terrestre al canale 183 dal televisore. Ecco qua, questo è il teatro, l'ingresso del teatro comunale. E qui dentro, a due metri da noi praticamente, ci sarà la conferenza stampa di Conte, il primo evento di questo ritiro ufficiale, perché poi ci sarà dopodomani l'incontro di quattro calciatori sul palco dove siamo in questo momento, con un incontro con la piazza, quindi con la gente. Poi ci saranno le amichevoli, l'incontro dello staff di Conte con Conte, con la gente, la presentazione di tutta la squadra. Insomma, ci sono parecchi eventi, diversi eventi interessanti programmati qui in Val di Sole. Oggi il tempo sino al pomeriggio non è stato un granché, anzi ha diluviato continuamente. La temperatura è scesa a 16 gradi per poi risalire a 27 nel corso del pomeriggio. Intorno alle 17:30 c'erano 27 gradi, quindi l'escursione termica è terribile.
Mamma mia, di escursione.
Terribile queste parti. Sì.
Allora, Gianluca, qualche nota di colore da Di Maro? Il numero di tifosi presenti ieri non ce n'erano tantissimi, abbiamo visto dalle immagini che hai dato tu in diretta dell'arrivo degli azzurri. Oggi è aumentato un po' il numero di tifosi sugli spalti di Carciato.
Pochi all'arrivo della squadra, 300 ieri pomeriggio, stamattina con la pioggia un po' meno, nel pomeriggio di oggi erano abbastanza, poco più di 300 devo dire, ma in serata adesso lo notiamo dal movimento, dalla movimentazione nella cittadina di Maro, stanno arrivando tantissimi tifosi che trascorreranno il weekend quantomeno da queste parti. Nel weekend c'è il tutto esaurito, sia da domani mattina sino a domenica sera, che dalla prossima settimana, da venerdì 18-19, sarà praticamente tutta piena la cittadina, non c'è un posto disponibile dal punto di vista dell'accoglienza. Tifosi che parlano molto di Lorenzo, di Kvaratskhelia, di Antonio Conte soprattutto, che è il protagonista numero uno di questo ritiro. Questa mattina sia Conte che Gabriele Orjali, che erano in campo acclamatissimi dai tifosi presenti sugli spalti, si sono avvicinati alle tribune e hanno lanciato tra la gente i loro cappellini, quindi li hanno regalati così, questo come nota di colore. C'è da dire che Antonio Conte sta facendo lavorare moltissimo la squadra, però nella fase finale, gli ultimi 15 minuti sono sempre dedicati allo stretching a centrocampo, in cerchio, tutta la squadra sotto gli occhi di Conte e di tutto lo staff, che conta, almeno contava ieri, 16 elementi maglia grigia, la stessa che indossa Conte, più Gabriele Orjali, sono 17, tantissimi. E Conte va, mentre si fa lo stretching, a parlare, a salutare, a ringraziare uno ad uno tutti i calciatori che sono a terra per lo stretching, quindi alla fine dell'allenamento. Insomma, è un rapporto che si sta instaurando molto stretto tra Conte e i calciatori, e l'impressione è che in questo momento, tranne pochi casi, nessuno possa sentirsi titolare in questa squadra. Ecco. Tutti sono sotto osservazione, tranne qualche caso.
Allora Gianluca, proprio due flash, poi ti lasciamo andare, tra l'altro so che è una serata pienissima di impegni lavorativi. Il giocatore o i giocatori che ti sono sembrati più in palla in queste fasi inizialissime del ritiro?
Spinazzola, Mazzocchi e Lindstrom sono i tre che si sono messi più in evidenza fino a questo momento.
Invece Manna al lavoro, al telefono, ho letto, ho visto, insomma, Manna che ha passato parecchio tempo al telefono durante la seduta di allenamento anche di questa mattina. C'è qualche rumor di mercato lì che riesci a, diciamo, a cogliere, oppure tutto tace per il momento?
Il rumors del pomeriggio molto intenso, molto ma molto intenso, è quello di Mason Greenwood, il 22enne, la stella, un talento assoluto, uno fino a qualche anno fa uno dei giocatori più importanti del mondo, un talento di livello mondiale, che poi fu coinvolto, come ricorderai, una questione giudiziaria con la allora fidanzata, che poi è diventata moglie, e i due hanno avuto anche un figlio, una situazione giudiziaria da cui poi è stato prosciolto. Però insomma, 22 anni, un talento, è stato in prestito al Getafe nell'ultimo anno e ha fatto bene, e il Napoli vorrebbe investire su di lui. È un'ala destra che potrebbe adattarsi anche da attaccante, ma è un'ala destra, e questo può significare che il Napoli spenderebbe 25-30 milioni per prenderlo al Manchester United, che vuole disfarsene per tanti motivi, per diversi motivi, e il suo valore, quindi il Napoli vorrebbe fare un investimento su questo giocatore, il suo valore potrebbe crescere enormemente, visto che si tratta davvero di un talento di livello mondiale. Ma a quel punto, essendo un'ala destra, qualcuno delle ali destre del Napoli, penso a Politano, penso a Ngonge, potrebbero anche, diciamo così, fare la valigia. Ecco, quindi sono queste le congetture che si fanno nel corso del pomeriggio, ma la voce di Greenwood è molto molto intensa, il Napoli lo segue da settimane.
E mi hai fornito un assist importantissimo, perché tra pochissimo, dopo la pubblicità, avremo Pasquale Tina con tutte le ultime notizie anche di mercato, e si parlerà proprio anche di Greenwood. Nel frattempo ti ringrazio Gianluca ovviamente per la tua analisi puntualissima di quanto accaduto nelle ultime 24 ore lì a Di Maro.
Un saluto Emanuela, buon proseguimento di trasmissione, ci sentiamo domani da Di Maro a mezzogiorno con Peppe Iannicelli in Marte Sport Show per il terzo giorno di ritiro degli azzurri qui in Trentino. È tutto da Di Maro, a voi la linea, ciao Emanuela.
Grazie a Gianluca Gifuni con il quale avete sentito, ci ricollegheremo domani durante Marte Sport Show. Per arrivato il momento della pubblicità, qualche istante, 2 minuti di pubblicità, torniamo da voi, continuate a scriverci 339-666-9990.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Bentornati ad Emanuela Castelli, regia ovviamente Vincenzo Russo, il quale mi indica che c'è già in collegamento telefonico con noi il nostro inviato a Castelvolturno, che ora non credo si trovi lì perché sarebbe solo, solissimo e più solo che mai, nonché firma della Repubblica, Pasquale Tina. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera a tutti.
Non sei a Castelvolturno, Pasquale?
No.
Ma perché non ci vai? Cioè non ti manca Castelvolturno?
No, non mi manca. Tanto a breve riapre, no?
Direi di sì.
Insomma, oggi è 12 luglio, tra meno di un mese il Napoli gioca, insomma, il debutto ufficiale il 10 agosto, quindi esatto. Saranno, insomma, questi 28 giorni di grande intensità per preparare appunto la stagione.
E in effetti in questi 28 giorni succederanno tante cose. Prima di tutto il Napoli prenderà forma sotto le mani e grazie alle idee appunto di Antonio Conte. Nel frattempo ci sono un po' di novità. Buongiorno, ho svolto le visite mediche, non è ancora arrivata l'ufficialità, ovviamente, però arriverà a brevissimo.
Sì, a brevissimo. Dopo le visite mediche, insomma, Napoli ci mette un altro pochino, ma è tutto a posto.
Invece con te voglio affrontare un po' gli argomenti di calcio mercato, perché proprio nelle scorse ore, proprio da pochissimo, è imperversata in maniera dirompente la notizia, o meglio i rumors di Greenwood, che sarebbe proprio in orbita Napoli, con un Napoli che addirittura avrebbe superato il Marsiglia di De Zerbi. Che cosa ne sai a tal proposito?
Il giocatore piaccia al Napoli, vero? Il giocatore piaccia molto al Napoli, te lo confermo. È chiaro, insomma, che il Marsiglia non è ancora chiuso, quindi il Napoli sta provando, insomma, a inserirsi. Il Manchester United ha deciso di venderlo per le note vicende che lo hanno coinvolto, e ha deciso, insomma, che anche per motivi ambientali che non possa più rimanere a Manchester, e quindi sì, il Napoli sta valutando. Credo che l'arrivo eventuale di Greenwood aprirebbe le porte ad una cessione davanti,
sì.
che non riguarda ovviamente Osimhen, nel senso Greenwood è un esterno destro d'attacco, quindi evidentemente se dovesse arrivare uno trappolitano in gong poi sarebbe di troppo, insomma, anche poi avendo anche non avendo neanche le coppe europee diventa tanto, mi piace molto avere 2 o 3 giocatori sulla fascia destra, quindi evidentemente il Napoli sta pensando a una cessione davanti per poter prendere Greenwood, che è un giocatore dal talento calcistico assoluto,
certo,
e reduce però da una brutta situazione personale. 2022, ricordiamo, insomma, che è stato arrestato per accuse di stupro, di violenza, insomma, perché la sua fidanzata, poi è diventata compagna, pubblicò, insomma, un video, un audio di percosse, un audio, insomma, molto molto brutto,
sì.
È tornato a giocare perché poi a febbraio 2023 le accuse sono cadute, e al Getafe ha fatto molto bene in prestito. Come ho detto prima, lo United non lo vuole confermare, ci ha provato ma c'è stata una rivolta a Manchester, ecco. Sulla questione, quindi il Napoli sta valutando. Ripeto, giocatore calcisticamente è un giocatore molto forte.
È molto forte, sì. Insomma, questa però è una situazione interessante da seguire, non solo perché sarebbe un ottimo acquisto, ma perché ci sarebbe una cessione illustre. Il nome,
io penso di sì, perché,
sì, a questo punto più Politano, perché il gong.
Considera che anche Lindstrom ancora, cioè,
sì,
quindi
sì.
Davanti il Napoli ha tanti giocatori, cioè, c'è Raspadori, c'è Kvaratskhelia, c'hai Politano, c'hai Ngong, c'hai Lindstrom, quindi io credo che non ne basti neanche una sola, evidentemente, ecco, insomma, il Napoli, ecco, vuole cambiare davanti, onestamente, insomma, salvo situazioni clamorose, poi nel calcio possono sempre essere all'ordine del giorno, anche Lindstrom secondo me è un giocatore, insomma, che probabilmente andrebbe ceduto, dato in prestito, perché il suo apporto l'anno scorso è stato molto molto difficile, molto negativo.
Certo, è anche vero che inserirsi in una stagione maledetta come quella del Napoli non sarebbe stato facile per nessuno. Rimane un po' il dubbio che lasciandolo andare si possa lasciare andare invece un calciatore che avrebbe potuto, che potrebbe insomma fare molto bene, visto quello che aveva fatto vedere all'Eintracht.
Io però credo che dopo l'anno che ha fatto sia difficile che il Napoli recuperi i soldi. Sempre per 25 milioni.
Esatto, è quello.
Quindi potrebbe essere un'idea, soprattutto qualora non fosse titolare, quello di mandarlo in prestito potrebbe essere un'idea, perché noi siamo abituati, anche perché il Napoli da 14 anni è abituato un po' tutti, no? Ad avere due squadre, ad avere insomma diverse alternative, perché di fatto si giocava ogni tre giorni.
Esatto.
Adesso il Napoli fa un altro sport, cioè il Napoli fa un altro sport nel senso che gioca una volta a settimana, tranne c'è un solo turno infrasettimanale, vedremo insomma che strada farà il Napoli in Coppa Italia, perché c'è questa partita di cui parlavo il 10 agosto col Modena, poi ci saranno i 15 di finale a settembre prima di ottavi, però non hai come dire quel calendario fitto di impegni che ti porta a una competizione europea, quindi secondo me da valutare con attenzione poi i calciatori che mantieni in rosa e che spazio possono avere.
Vedremo, staremo a vedere. Intanto con te Pasquale ti ringraziamo ovviamente per questo intervento, ci ritroveremo domani durante il Marte Sport Show con Peppe Iannicelli.
Ciao, buona serata.
Grazie, grazie a Pasquale Tina, lo leggiamo domani come di consueto sulla Repubblica. Da qualche istante è in collegamento all'altra linea telefonica il direttore sportivo Giuseppe Cannella, bentornato direttore.
Buonasera, ciao, ben ritrovato, buonasera.
Allora, direttore, innanzitutto grazie per essere anche questa sera ai nostri microfoni. Io le voglio subito chiedere questo nome di Greenwood che è tornato prepotentemente in orbita Napoli, ma poi questo aprirebbe alla cessione di uno tra Ngonghe, Politano, Lindstrom. Insomma, ci sono un po' di dubbi per quanto riguarda appunto anche il reparto d'attacco. Secondo lei chi potrebbe lasciare a questo punto il Napoli?
In ordine Politano per primo, anche perché è stato già come dire messo nella lista dei preferiti di Piero Rossi, essendo anche uno che è cresciuto nel settore giovanile della Roma, andrebbe a far comodo in varie liste, quindi credo che Politano sia uno dei più indicati alla cessione qualora dovesse arrivare Greenwood, ma su Greenwood c'è anche la Lazio.
Esatto, e c'è anche il Marsiglia, però poi c'è stata la dichiarazione anche del sindaco di Marsiglia che diciamo ha posto quasi, non dico un veto perché ovviamente non sono questioni che si risolvono politicamente, però insomma che ha espresso più di qualche perplessità vista la situazione personale oramai superata del calciatore. Invece per tornare al campo, 339-666-9990, Giovannone da Mondragone ci scrive al nostro numero WhatsApp: do per scontato l'arrivo di Hermoso, la trattativa per Bellanova, Chiesa, Lukaku ed un grande centrocampista. Diciamo che è molto speranzoso e fiducioso perché sono nomi ovviamente tutti importanti. Secondo lei qual è il più possibile, o meglio qual è il più probabile in orbita Napoli?
Vabbè, dico qualcosa di scontato: se parte Osimhen, Lukaku sarebbe felice di ritornare col suo allenatore che gli ha dato tanto quando era all'Inter. Poi dopo, se il Napoli dovesse arrivare a prendere Bellanova, sarebbe un grande colpo in prospettiva, perché ritengo che sia uno dei giovani per qualità tecniche e fisiche più importante per i prossimi anni a livello nazionale in quel ruolo.
Ebbene, quindi diciamo sarebbe davvero un acquisto che andrebbe a puntellare la rosa e a rinforzarla per molto molto tempo ancora. Invece Chiesa lo vedrebbe un acquisto importante per il Napoli? Ovviamente adesso siamo pieni di esterni, il Napoli è pieno di esterni d'attacco, però come vede questo nome che pare sia stato proposto al Napoli? Il Napoli ci ha fatto un pensierino, come lo vedrebbe?
Ma io, se ripeto, se dovesse arrivare Greenwood e partire Politano, credo che sugli esterni il Napoli faccia bene a tenere Ngonge, vedere di che passo è fatta Lindstrom. A me Chiesa non mi fa impazzire, è un calciatore che fa tutta la sua forza maggiore nella condizione fisica e negli strappi, è un calciatore importante, però ritengo che non abbia superato mentalmente quell'infortunio che ha avuto un paio d'anni fa, ma questa è una mia opinione, per l'amor di Dio. Poi dopo è un calciatore che ha un altro anno di contratto con la Juve, viene a chiederti anche un contratto importante per i prossimi anni, e mi guarderei bene in giro. Se tu mi chiedi di elogiare il Napoli nella sua campagna acquisti quando va a individuare gente come Bellanova, io ti dico complimenti. Poi dopo non hai tante competizioni europee, è vero, la rosa non deve essere molto corposa, perché devi impostare quest'anno in una grande risalita e magari poi mettere le ciliegine qualora ce ne dovesse essere bisogno a gennaio.
Sì. Invece, per quanto riguarda il centrocampo, c'è stata, insomma, chiaramente l'addio di Zielinski, un calciatore che possa tirare da fuori aria, che sia immediatamente pronto per il Napoli. Servirebbe appunto alla squadra di Conte, o Conte ha bisogno di calciatori dalle caratteristiche diverse rispetto a Zielinski?
I giocatori bravi servono sempre. Ripeto, io nell'ottica Bellanova andrei, anche avendo la possibilità economica, con un tesoretto che può arrivare da Osimhen, importante prendere Colpani, ma questo è sempre un mio modo di vedere il calcio, insomma. Poi dopo sono un po' nazionalista sotto questo aspetto.
Allora, per quanto riguarda invece gli acquisti già fatti, già ufficializzati, abbiamo Marin, abbiamo avuto appunto l'annuncio di Spinazzola, che già si stanno allenando agli ordini di Conte, tra l'altro con ottimi risultati. Diceva Gianluca che Spinazzola è stato proprio uno dei più di quelli che più si sono fatti notare in questi primi due giorni, giorno e mezzo di allenamenti lì a Di Maro. Come giudica fino a questo momento i movimenti di mercato del Napoli, anche considerando quanto è cambiata la direzione presa dal mercato del Napoli con Antonio Conte?
Vabbè, è chiaro che l'allenatore ha dettato le direttive. Se arriva Buongiorno, ripeto, come hai detto tu, Bellanova, Colpani, sono dei colpi importantissimi. Poi dopo c'è l'esperienza di Spinazzola, che, se voglio spendere due parole per lui, perché dopo Grosso è il migliore esterno, il migliore quinto che si è avuto in Italia negli ultimi anni. Purtroppo ha subito un infortunio che l'ha un po' fisicamente condizionato. Ritengo che la scelta di Napoli sia proprio in questa ottica, perché negli ultimi anni, tra Coppa Europea e campionato, era sempre ricaduto in infortuni che l'hanno tenuto lontano. Ma se il calciatore si allena bene, recupera bene, come il Napoli quest'anno gli ha potuto offrire, e spero che stia bene, è una grande arma in più, perché è un calciatore con una qualità incredibile. Ripeto, dopo Grosso, che io ho in mente per quello che ha fatto al Palermo, alla Juve, soprattutto in nazionale, è un calciatore che in Italia faremmo fatica a riavere.
In effetti è così. Staremo a vedere nelle prossime settimane il nuovo Napoli di Conte, che prenderà forma con i nuovi acquisti, con le cessioni. Ce ne saranno anche tante probabilmente da dover fare. Nel frattempo io la ringrazio, direttore, davvero, per essere stato con noi questa sera.
Ma grazie sempre a te, che mi dai l'opportunità anche di parlare di Napoli e di calcio in generale. Un abbraccio forte.
Grazie davvero, direttore Giuseppe Cannella. Voliamo in pubblicità, le vostre domande di mercato sul ritiro del Napoli, insomma tutte le vostre curiosità, ma soprattutto io mi chiedo e vi chiedo: che domanda porreste ad Antonio Conte domani in conferenza stampa? Ricordiamolo, Di Maro Teatro è quella la sede in cui si terrà il primo incontro di Antonio Conte con la stampa lì in Trentino. Che domanda gli porreste? Una domanda per ciascuno. Scriveteci al 339-666-9990. Tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Potete seguirci non solo sulle frequenze di Radio Marte, ma anche al canale 183 del Digitale Terrestre. Al microfono per voi Emanuela Castelli, regia Vincenzo Russo, che prontamente mi sta indicando che è in collegamento telefonico il nostro prossimo ospite. Sono felice di riaccogliere qui ai microfoni di Radio Marte il responsabile delle pagine sportive del Mattino, Francesco De Luca. Bentornato.
Grazie, buonasera. Buonasera.
Allora Francesco, innanzitutto complimenti davvero per il lavorone che state compiendo veramente sul Napoli con tutte le notizie, non solo adesso che c'è il ritiro lì a Di Maro, ma davvero insomma sempre al top come notizie, tutti gli aggiornamenti di mercato, insomma dallo spogliatoio del Napoli, davvero è bellissimo seguirvi. Detto questo Francesco, c'è questa pista Greenwood che è tornata improvvisamente come un fulmine a ciel sereno calda. Politano quindi potrebbe essere il primo candidato a lasciare il Napoli.
Ma io penso che sia una situazione molto in divenire questa. Credo che il Napoli sia partito in maniera concreta per il mercato facendo gli investimenti che doveva fare in difesa, che è stato il settore più debole, più fragile nella scorsa stagione. C'è tempo per fare il mercato per quanto riguarda il centrocampo e soprattutto l'attacco, anche perché credo che tutto, che molto anzi, dipenda da Osimhen, perché è chiaro che poi al di là della cifra che verrà messa a disposizione bisognerà capire che in che tempi questo giocatore lascerà, se lascerà il Napoli. Io credo di sì, perché non credo che ci sia un'altra strada se non la cessione di Osimhen, perché insomma è quello che era, non dico che interessasse al giocatore, però il giocatore ha un progetto suo tecnico di vita che lo porta lontano da Napoli e vedremo gli sviluppi. Certo, questa è la situazione più importante al di là dei nomi che poi circoleranno in questi giorni inevitabilmente.
Allora io ti chiedo Francesco, domani prima conferenza di Antonio Conte lì a Di Maro, dopo ovviamente la conferenza di presentazione che è stato il primissimo incontro con la stampa, che domanda faresti tu ad Antonio Conte? Lo chiedo anche ai nostri ascoltatori, scriveteci al 339-666-9990.
L'impatto che ha avuto con questo gruppo, perché è chiaro che un conto è fare le telefonate, un conto è parlare con dei giocatori per fargli capire che sono centrali in un progetto, il caso ad esempio di Di Lorenzo con cui Conte ha parlato spesso, però quello che vorrei capire è appunto l'impatto che lui ha avuto in questi giorni, in questi 3-4 giorni in cui si è confrontato tra Napoli e Di Maro con questi ragazzi, cioè che gruppo ha trovato? Ha trovato un gruppo turbato, un gruppo voglioso, una squadra pronta a mettersi a sua disposizione? Ci sono ancora delle ombre in questa squadra o meno dopo la scorsa stagione? Ecco, è una domanda che farei, che avrei fatto a Conte.
E in effetti Antonio Conte ha iniziato la sua esperienza partenopea riuscendo a risolvere, o meglio contribuendo a risolvere in maniera decisiva alcuni casi spinosi e ponendo il veto alla partenza di Lorenzo e di Kvaratskhelia, che erano avevano chiesto in maniera piuttosto seria la cessione, anche tra l'altro tramite i loro agenti a mezzo stampa. Ecco, che Napoli sarà dal punto di vista dello spogliatoio quello che sta nascendo con Antonio Conte dopo la stagione fallimentare appena conclusasi?
Ma guarda, io è proprio questo che vorrei chiedere a Conte, cioè lui, è chiaro che la sensazione del 12 luglio sarà diversa da quella del 17 agosto dopo oltre un mese di lavoro alla vigilia inizio del campionato, ma io mi auguro che si siano messi, come si suol dire, con la testa giusta questi ragazzi a disposizione all'allenatore. Si lavorerà tanto, si lavorerà intensamente, ma si lavorerà anche con voglia di riscattarsi. Credo che Conte sotto questo aspetto sia una garanzia, è piaciuto subito a De Laurentiis, è piaciuto moltissimo alla tifoseria e sono convinto che piacerà anche alla squadra, anche perché se ad alcuni non dovesse piacere abbiamo capito il metodo di Conte qual è: vi sedete in panchina vicino a me e stop, il discorso è chiuso.
Insomma, un allenatore dal carattere molto a molto forte, l'ha fatto vedere in conferenza di presentazione, lo sta facendo vedere, ma in realtà lo conoscevamo benissimo. È ovvio che adesso in casa Napoli possiamo seguirlo con maggiore continuità e forse anche con maggiore attenzione da un certo punto di vista. Insomma, lo sta facendo vedere anche negli allenamenti molto ma molto duri dal punto di vista fisico-atletico. Però poi c'è quel gesto che può sembrare una sciocchezza, in realtà ha un grande significato, e chiedo a te appunto di esprimerti in tal senso, quell'andare a ringraziare i calciatori dopo l'allenamento. Insomma, è un modo per comunicare gratitudine, unione,
sì,
compattezza.
Sì, è un modo secondo me per dimostrare con un gesto concreto, appunto come una stretta di mano, l'apprezzamento per il lavoro che si fa sul campo. Io, la sensazione che io ho avuto vedendo Conte da lontano in questi anni è quella di un uomo veramente disposto a buttarsi nel fuoco per i suoi ragazzi, però i suoi ragazzi non lo devono tradire, lo devono seguire, lo devono accompagnare in un progetto di vita, un progetto tecnico, e lui rispetterà l'impegno, il patto, cioè il spogliatoio sarà inviolabile, non ci saranno presenze strane, non ci saranno pressioni della società, lui saprà sempre da che parte schierarsi, però ci deve essere la massima trasparenza in questa relazione.
In effetti sì, intanto un po' di spazio, come giusto che sia, ai nostri ascoltatori. 339-666-9990, ti giro la domanda di Antonio, o meglio la riflessione di Antonio. Onestamente non capisco perché il Napoli stia trattando Greenwood non per il valore del giocatore in sé, ma per la quantità di esterni che ho reputo tutti validi in rosa. Punterei piuttosto al quarto centrocampista e un altro esterno, visto che Rui non sembra rientrare nel progetto. Che ne pensi?
Sì, io sono d'accordo, d'accordo, perché secondo me va sistemato un attimo il centrocampo, però è anche vero che a Conte va dato il tempo di verificare, di studiare, di pesare il giocatore che ha a disposizione, e quindi io penso che siamo all'inizio di un percorso che sarà un percorso molto, molto intenso da un punto di vista del lavoro, ma anche molto affascinante.
Sì,
diamo un po' di tempo a Conte. Io credo che il Napoli si sia messo subito al lavoro per sistemare la squadra, prendendo dei giocatori di valore, soprattutto, ripeto, partendo dalla base, cioè da quella base che è miseramente crollata lo scorso anno, e mi riferisco appunto alla difesa.
Proprio così. Intanto vorrei ascoltare un vocale che ci manda il nostro affezionatissimo ascoltatore Pachi Web. Sentiamolo insieme.
Splendida Emanuela.
Pachi
Web, Club Napoli, Poggio Marino, con tutto cuore. Io chiederei a Conte.
Ecco, sentiamo.
Cosa pensa di tutti gli uomini che l'anno scorso sono rimasti ai margini del campo? I Nathan, i Cajuste, Lindstrom, i Raspadori e lo stesso persino Ciolito. Che spazio avranno nella rosa di quest'anno?
Eh beh, interessante domanda, no, Francesco?
Sì, interessante domanda, anche se mi sembra di capire che non avrà tantissimo spazio il Ciolito, perché credo che il Ciolito abbia intenzione di andare altrove, di giocare dopo aver fatto essenzialmente per 2 anni il gregario. Un conto poi è chiaramente giocare nell'anno dello scudetto, giochi poco però vinci ed entri nella storia del Napoli. Diverso quello che è successo lo scorso anno, dove francamente non ci sono state tantissime partite da ricordare di Simeone, se non la semifinale della Supercoppa a Riyadh. Quindi secondo me Simeone non rientrerà nel progetto tecnico, appunto tornando al discorso che facevi tu prima a proposito dell'attacco, e credo che quello poi sarà un problema che dovrà affrontare, perché è chiaro che parte Osimhen, parte eventualmente Simeone, poi bisognerà sistemare questa rosa.
Esatto. Invece per quanto riguarda quelli che si chiamano, secondo me ingiustamente, nel mio piccolo dico, i giovani, perché insomma non si può parlare di Gaetano come di un giovane, di Foloruccio.
No, vabbè, ma infatti non sono
insomma,
giovani.
Assolutamente.
Cioè,
no.
Qui stiamo vedendo un ragazzo che compie domani 17
Bravo.
Anni, che ha trascinato la Spagna alla finale dei campionati europei. È ridicolo parlare di giovani quando parliamo piuttosto di giocatori. Nel caso di Gaetano, quel Napoli non ha voluto dare spazio, non ha potuto dare spazio in questi 2 anni dopo il suo rientro da Cremona, dove ricordiamolo aveva vinto il campionato di Serie B ed era stato un protagonista della squadra. Bisogna fare delle scelte. Quando tu hai un giocatore come Gaetano devi fare una scelta, ci punti o no? E perché altrimenti vale la pena venderlo e chiudere il discorso, insomma, con un po' di rammarico, perché è chiaro che siamo un po' tutti affezionati a questi ragazzi che crescono nel Napoli.
Certo. È così, Foloruccio godrà di un'attenzione particolare in questo ritiro
perché comunque è un giocatore che ha fatto bene a Verona, che ha partecipato al campionato europeo, anche se insomma ha giocato soltanto pochissimi minuti, però anche lì parliamo di un giocatore fatto. Allora poi devi prendere una decisione, perché non ha senso mandare un giocatore che ha l'età che ha, l'esperienza che ha, buona o cattiva che sia stata, tenerlo ancora così, insomma.
Intanto si è risolto anche il caso di Lorenzo, quella lettera di ieri ha posto fine, diciamo, a qualsiasi perplessità in merito alla sua permanenza, l'ha dichiarato anche lui, ma in realtà Conte aveva spazzato via ogni dubbio.
Sì.
Già.
Guarda, io non ho ben capito la questione di Lorenzo, perché poi alla fine se se ne fosse andato avrei capito questo suo malumore, questo, letta e riletta la lettera di ieri, ascoltato l'audio, capisco che era semplicemente un momento di scoramento, però è umano avere dei momenti di scoramento, però quando hai una responsabilità che è quella di essere il capitano di una squadra come il Napoli dopo una stagione bruttissima come quella che hanno fatto di Lorenzo e i suoi compagni, ecco, lo scoramento lo devi tenere per te, lo devi confessare alla tua famiglia, al tuo procuratore, a chi ti è vicino, ma non manifestare in maniera così pubblica questo quello che ti porti dentro, perché poi non nel nessun posto lavorativo poi alla fine tu devi tirar fuori quello che hai dentro, lo porti dentro di te e cerchi poi ovviamente di voltare pagina.
Eh sì, in effetti anche questa è dichiarazione, insomma, degli agenti che poi fanno il loro lavoro.
Ma poi gli agenti fanno il loro lavoro, interpretano la volontà del calciatore, perché è chiaro che Di Lorenzo non la pensava diversamente dal suo procuratore, questo mi sembra molto evidente.
No, ma tra l'altro come metterlo in dubbio, perché non penso che un procuratore, un agente
può averlo mai messo in dubbio, perché un chiarimento Di Lorenzo avrebbe potuto farlo nella unica occasione in cui aveva parlato nel ritiro di Coverciano, però aveva detto semplicemente poi vedremo alla fine.
Esatto.
E alla fine poi fortunatamente per il Napoli, perché Di Lorenzo è un giocatore importante e non soltanto perché è il capitano del Napoli, perché è un giocatore di grande qualità, fortunatamente le cose si sono sistemate.
Allora Francesco, continueremo a raccontare tutti gli sviluppi in casa Napoli, ti ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie.
Leggeremo ovviamente
te
e tutti i tuoi colleghi domani sul Mattino. Grazie a Francesco Di Luca, voliamo in pubblicità, vi prometto che ascolterò i vostri vocali e leggerò i vostri messaggi al 339-666-9990 tra pochissimo, un minuto e 46 secondi e siamo di nuovo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci nuovamente qui per questo ultimo blocco di Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Al microfono per voi Manuela Castelli, ma chiedo a Vincenzo Russo di mandare subito in onda il vocale di questo nostro ascoltatore, Josué. Sentiamolo insieme.
Ciao Emanuela, buona serata, sono Josué, vi seguo tutte le sere. Ho una domanda. Se fossi Conte, daresti un'altra chance a Nathan? Buona serata ragazzi e forza Napoli sempre.
Allora, domanda molto interessante. Io penso che i giocatori che sono arrivati la scorsa stagione a Napoli, quindi la scorsa sessione estiva di mercato, sono stati penalizzati da un'annata veramente maledetta in cui non è girato nulla, non sono andati bene, non hanno, diciamo, avuto le prestazioni a loro livello, calciatori del calibro di Di Lorenzo che aveva fatto faville nell'annata dello scudetto, così come tantissimi altri, quindi sì, lo stesso Anguissa, insomma. Quindi una possibilità la darei, però prima di decidere, insomma, valuterei molto ma molto bene l'impegno e soprattutto le qualità e le caratteristiche, se si sposano o meno con il gioco di Conte durante appunto questo ritiro. Se le risposte nel ritiro saranno positive, penso che Conte potrebbe dargli una possibilità. Se non saranno positive, chiaramente sarà prestato probabilmente ad un'altra squadra. Si parla nuovamente del Brasile, di qualche squadra italiana che lo attenzionerebbe, insomma staremo a vedere cosa accadrà. Però vediamo che cosa ne pensa l'agente FIFA Filippo Colasanto. Bentornato su Marte, Filippo. Lo recuperiamo subito. Ciao Emanuela, io farei una domanda a Conte riguardo la sua persona rapportata comunque al nostro Napoli. Antonio, come sei cambiato? Cosa hai modificato dopo le tue esperienze da allenatore in quest'anno e mezzo circa lontano dalle panchine? Così Frank al nostro numero WhatsApp. E beh, una bella domanda, insomma, perché l'assenza dal calcio per un anno e mezzo, dal calcio giocato, quindi dalla panchina, diciamo, in questo caso, da parte di Antonio Conte può essere stato sfruttato, anzi l'ha detto anche lui, per studiare, per anche aggiungere degli elementi al suo calcio, sarà anche interessante vedere che tipo di calcio proporrà Conte anche a Napoli, un calcio che probabilmente avrà rivisto, un'idea di calcio che avrà riveduto e corretto anche sulla base delle nuove conoscenze, ma anche dei calciatori che è rosa, perché l'ha detto anche Antonio Conte: io adatto chiaramente il mio gioco alle caratteristiche dei calciatori, non sono i calciatori che devono adattarsi ad un'idea preconfezionata di gioco. Proviamo a chiedere appunto cosa ne pensa di tutto questo e di tanto altro l'agente FIFA Filippo Colasanto. Ciao Filippo.
Buonasera Emanuela, un saluto agli ascoltatori.
Un saluto a te, soprattutto grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, ci chiedevano i nostri ascoltatori: ma com'è possibile che il Napoli sia su Greenwood quando comunque ci sono tanti esterni? È evidente che qualcuno andrà via. Secondo te, Politano sembra il nome più caldo, secondo te perché Politano vuole fare una nuova esperienza, perché non ha soddisfatto, non soddisfa totalmente l'idea di Antonio Conte? Che ne pensi?
Vabbè, ogni allenatore ha un po', come dici giustamente te, le sue idee, le sue convinzioni, e soprattutto cerca di avere giocatori che ha già avuto in passato, proprio lì Conte sta facendo di tutto per riavere Lukaku, e quindi probabilmente lui, avendo dato una prima occhiaggiata qui alla rosa e soprattutto vedendo che fino al 31 di agosto credo che il Napoli non avrà ancora contezza dei giocatori di cui potrà contare, soprattutto Osimhen e Kvaratskhelia, e cominciano a guardarsi intorno. E Greenwood è un bel giocatore, ha risolto i problemi personali, almeno apparentemente, che gli erano precipitati addosso e sembravano fargli fine la carriera. Lo sta cercando la Lazio forte, lo stanno cercando molte squadre in Inghilterra. Ora è entrato il Napoli, se è vero, perché poi sono notizie, durante il mercato esce di tutto di più, anche i miei colleghi stessi hanno interesse magari a far partire delle notizie in modo che si apra un mercato, dei fari si accendano sui propri siti. Se lo cerca Conte vuol dire che purtroppo per Napoli e per la tifoseria qualche pezzo forte sulla corsia esterna se ne va.
E in effetti sì, è questo che diciamo sembra profilarsi all'orizzonte. Chiaramente se davvero questo interessamento del Napoli su Greenwood si andrà a concretizzare. Nel frattempo abbiamo in collegamento audio video con noi Luigi Roano del Mattino, quindi ritorniamo appunto nella redazione del quotidiano partenopeo, perché oggi c'è stato un incontro, un summit interessante sui lavori di ristrutturazione del Maradona in vista di Euro 2032. Lui ne sa molto più di noi, chiediamogli tutte le novità. Bentornato su Marte, Luigi.
Ciao Emanuela, grazie dell'invito intanto. Le novità ci sono, perché intanto si è sostanzialmente messo mano definitivamente a quello che è il tavolo Napoli. Fine questo vedo qua, diciamocelo chiaramente, il dubbio era se De Laurentiis fosse d'accordo o meno a puntare effettivamente sul Maradona e a fare parte di questo tavolo istituzionale. Da questa vicenda, da questo vertice di oggi viene fuori che sostanzialmente, avendo fatto parte lui stasera in prima persona di questa di questo vertice, ha detto sì. E ci sono ora tutti i presupposti perché questa storia proceda nel migliore dei modi, anche perché a Bodi il sindaco sono stati molto diretti con il presidente e quindi gli hanno fatto capire molta chiarezza e decisione che loro sono determinati a che Napoli entri nel lotto delle 5 città che possono ospitare Euro 2032, che i soldi per lo stadio li deve mettere lui, perché potrà usufruire di un diritto di superficie per circa 99 anni come punto di partenza, perché nella legge degli stadi, sugli stadi varata appunto a settembre scorso, De Laurentiis volendo potrebbe anche acquistare il Maradona proprio per venire incontro alle esigenze degli imprenditori. Quindi questo è lo scenario in cui ci si sta muovendo e si stanno facendo delle cose. Oggi è stata una giornata importante perché alla fine di tutto c'è un accordo a tre, e questo penso che sia la novità principale.
Direi di sì, anche perché non sempre le trattative tra il Comune di Napoli e la Società Sportiva Calcio Napoli sono state rilassatissime, diciamo, quindi anche questa viene a margine, come ricordavi tu, di una lunga ed estenuante botta e risposta, no, tra le parti. Però quindi un progetto c'è, insomma, che
il sì, hai ragione. Tale novità di questo, io ho dato l'indirizzo politico a questa cosa perché è mio mestiere, cioè, perché se non si erano mai riuniti tutti e tre insieme, no. E quindi tutti parlavano di Napoli città candidata, però nessuno poi a un certo punto si è mai seduto a parlare l'uno con l'altro, e oggi ce l'ho di te. Stando a quello che ho saputo io, poi tu sai, il presidente è persona straordinaria, però poi facilmente cambia idea, però per quello che ne so io, lui ha promesso e ha detto e ha ribadito che non solo il progetto c'è, è già in essere, lo sta facendo, tanto che quello che trapela da Palazzo Chigi è che il ministro è intenzionato a convocare nell'immediatezza, un paio di settimane, magari subito dopo l'estate, ma parliamo di mesi, perché poi ricordiamoci che lo scenario è entro il 2026 deve arrivare il progetto, ma tutti sono convinti che prima si migliori il Maradona e meglio è per tutti, sì. E quindi Abodi tra settembre e fine agosto potrebbe riconvocare il tavolo, e a quel punto il presidente dovrebbe presentarsi, non dico con il progetto esecutivo definitivo, però almeno con un pezzo di carta in mano, con una bozza sostanzialmente, sì. Questo
insomma,
è lo scenario,
una schiarita importante all'orizzonte, e sarebbe anche una cosa importante per la città di Napoli, non solo dal punto di vista calcistico, ma a 360 gradi.
Ma certo, è della città che ha in Europa la maggiore crescita turistica, dove ci sono degli scenari confermenti economici e di sviluppo abbastanza nuovi alle nostre latitudini, pur non nascondendo i propri record dei poveri, record, però insomma ci sono dei momenti in cui si può anche avere una botta di ottimismo. Lasciare Napoli fuori dall'otto delle cinque città che rappresenteranno l'Italia Euro 2032 è un po' essere esercitare quella cosa che si chiama tafazzismo, ecco perché il governo è determinatissimo, è sceso in coma, perché poi è vero che De Laurentiis dovrà mettere mano al portafoglio, ma alla fine non avrà moneta sonante in cambio, perché il governo non mette soldi per i privati, però intanto lui risparmierà sulle tasse, potrà usufruire del credito d'imposta, della ZES e tutta una serie di orpelli burocratici che non sono pochi, e poi avrà a disposizione uno stadio per un secolo, se vuole, se lo può comprare, dentro al quale può fare tutto quello che vuole, anche fuori può costruire un centro commerciale nelle immediate adiacenze anche delle aree esterne del Maradona, per non parlare poi dei parcheggi. Insomma, per la città si inizia a costruire in quell'area ovest con Bagnoli, perché ricordiamo che il primo ministro lunedì sarà a Napoli, dove firmerà un accordo di 1,2 miliardi per finalmente eliminare quel bubone dalla città e trasformare nuovamente Bagnoli in quello che è sempre stato, e ci si avvia verso un contesto in cui anche una squadra di calcio poi di quel livello possa dare il suo contributo.
Grazie Luigi per essere stato con noi, ti leggiamo domani con tutti gli aggiornamenti sul Mattino.
Grazie Emanuela, l'importante è che mi dai del tu.
Sempre, sempre. Grazie a Luigi Roano. Ritorno immediatamente. Ciao. Grazie da Filippo Colasanto. Filippo, scusami per questa attesa. Abbiamo giusto un minuto, però voglio approfondire qualche argomento, soprattutto Osimhen, perché il mercato del Napoli si lega a doppia mandata alla cessione del nigeriano. Possibile la cessione al Paris Saint-Germain, possibile l'inserimento del Manchester United, magari ipotizzando la contropartita di Greenwood, che cosa ne pensi?
È innanzitutto molto interessante la disamina di legge, vorrei vedere che viene lasciata fuori Napoli dalle cinque città, dovrebbe essere proprio lo Stato che dice fra le cinque città, Roma, Milano, Napoli sono indiscutibili, vabbè, siamo in Italia, penso che la federazione dovrebbe preoccuparsi di ben altro. E Osimhen, il Paris Saint Germain è la squadra che ha dato via quello che prima degli europei era considerato il giocatore più forte del mondo, deve coprire il posto con un giocatore di altrettanta levatura, e in giro c'è vendibile, prendibile, c'è solo Osimhen. Non credo che lo United riesca a fare uno sforzo economico simile, però, e poi insomma lasci Napoli per andare allo United penso sia un autogol.
Sì. L'hai toccata piano.
Che vuol dire? Cioè, Napoli sotto tutti i punti di vista, no, tra l'Unitedi è in caduta libera da anni. C'ha il nome, Napoli c'ha il sole, c'ha le pizze, Gesù.
Diciamo, non è diciamo
uno dei... Cappelli a Radio Marte.
Infatti Osimhen, insomma, chi te lo fa fare resta qui, anzi qualche volta intervieni pure a Radio Marte, insomma. Detto questo, ti ringraziamo Filippo, però io ovviamente basandomi sulla tua disponibilità, se sarai appunto intenzionato a farlo, mi riservo di ricontattarti la prossima settimana per approfondire un po' di più tutte le vicende di mercato, tra l'altro considerando anche le novità che ci saranno nei prossimi giorni con Buongiorno, che è davvero in dirittura d'arrivo.
Ottimo acquisto.
Dopo le visite che ha già fatto, quindi probabilmente sarà ufficializzato tra domani, massimo lunedì. Ti ringraziamo Filippo per essere stato con noi. Grazie.
Ciao.
Allora io ringrazio non solo Filippo Colasanto e tutti quanti i nostri ospiti, ringrazio tutti quanti voi per averci seguito fin qui. Marte Sport Live è giunto alla sua conclusione per questa sera, ma lo sport torna domani su Marte con Marte Sport Show con Peppe Iannicelli, appuntamento consueto del sabato dalle 12 alle 14. Ringrazio tutti voi, ringrazio ovviamente Vincenzo Russo in regia. Mi raccomando, restate su Radio Marte domani, perché ovviamente l'avete sentito, ci saranno tutti gli aggiornamenti di questa che sarà la terza giornata di ritiro da Di Maro con il nostro ottimo Gianluca Gifuni ed Emanuela Castagli. È tutto, buona serata, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.